Buongiorno e un benvenuto anche da parte mia nella nostra chiesa questa mattina. Vogliamo aprire la parola di Dio nel libro di Ruth, al capitolo 4. Nelle ultime settimane abbiamo fatto un breve studio di questo libro di Ruth e concludiamo il nostro studio oggi con l'ultimo capitolo, il capitolo 4. Farò un brevissimo riassunto dei punti più importanti. Libro di Ruth, capitolo 4. Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz gli disse: «Oh tu, tal dei tali, vieni, siediti qua». Quello si avvicinò e si mise seduto. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: «Sedetevi qui». E quelli si sedettero. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: «Naomi, che è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimelech, nostro fratello. Ho creduto giusto informartene e dirti: acquistala in presenza di quanti sono qui seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo. Ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, perché io lo sappia. Infatti non c'è nessuno all'infuori di te che abbia il diritto di riscatto, e dopo di te vengo io». Quelli rispose: «Farò valere il mio diritto». Allora Boaz disse: «Il giorno che acquisterai il campo della mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità». Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: «Io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerei la mia eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, perché io non posso avvalermene». C'era in Israele questa antica usanza per rendere valido un contratto di riscatto o di cessione di proprietà. Uno si toglieva la scarpa e la dava all'altro. Era il modo di testimoniare in Israele. Così, colui che aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: «Acquistala per conto tuo», e si tolse la scarpa. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: «Voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilon e a Malon, e che ho pure acquistato Ruth la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli alla porta della città. Voi ne siete oggi testimoni». E tutto il popolo che si trovava alla porta della città e gli anziani risposero: «Ne siamo testimoni. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, le due donne che fondarono la casa di Israele. Spiega la tua forza in Efrata e fatti un nome in Betlemme. Possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda». Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e il Signore le diede la grazia di concepire, e quella partorì un figlio. E le donne dicevano a Naomi: «Benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli». E Naomi prese il bambino e lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Le vicine gli diedero il nome e dicevano: «È nato un figlio a Naomi». Lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Isai, padre di Davide. Ecco la posterità di Perez. Perez generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Aminadab, Aminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai, e Isai generò Davide. Questa è la parola di Dio. Vogliamo pregare, chiedere l'aiuto del Signore. Padre Celeste, insegnaci quello che dobbiamo imparare oggi, sii con noi, sii presente con noi mentre apriamo la Tua Scrittura. Ti prego di aprire le nostre menti, i nostri cuori per ricevere quello che hai da dire, con l'aiuto del Tuo Spirito Santo e nel nome di Cristo. Amen. Oggi concludiamo questo libro di Ruth, che è un libro, ho già avuto modo di dirlo, un libro unico, è l'unico libro della Bibbia che è dedicato alle faccende domestiche di due donne semplici, due persone ordinarie come noi, ed è un libro che parla della provvidenza di Dio. E non è soltanto una bella storia, noi non leggiamo questo libro soltanto perché è una bella storia, ma perché è la parola di Dio. Dio ci parla e Dio punta verso Cristo, questo libro punta verso Cristo, infatti lo vediamo proprio nell'ultimo versetto, come finisce il libro di Ruth: Obed generò Isai e Isai generò Davide, e dal re Davide viene Cristo, è per questo in fondo che il libro è nella Bibbia. E abbiamo visto che questo libro parla della provvidenza di Dio, cioè il modo invisibile con il quale Dio agisce nella nostra vita, non questa mano di Dio, infallibile, ma invisibile nella nostra vita. Il libro di Ruth, voglio sottolinearlo di nuovo, è un libro nel quale non ci sono miracoli, non, Dio non parla, non interviene direttamente, non ci sono miracoli, è un libro con delle persone che temono Dio e Dio interviene nella loro vita in modo nascosto. E questo vorrei ricordarlo, anche se l'ho già detto, la vita cristiana non è fatta da miracoli, la vita cristiana è fatta di routine santificata dal Signore. No, Ruth e Naomi erano delle persone come noi. E penso che molti cristiani evangelici hanno dei problemi oggi perché hanno aspettative sbagliate sulla vita cristiana. No, pensano che se tu diventi cristiano, la tua vita deve essere una vita straordinaria. Ci devono essere manifestazioni particolari dello Spirito Santo, miracoli, doni speciali. Mentre in realtà la vita cristiana è fatta al 99% di routine, di ordinarietà. Però è un'ordinarietà che noi viviamo con il Signore, nella presenza di Dio. No, spesso quando diventiamo cristiani diciamo Dio ha cambiato la mia vita. Mentre in realtà, se ci pensi, di solito Dio non cambia la tua vita, Dio cambia te, cambia il tuo modo di vedere la vita. Spesso quando diventiamo cristiani la nostra vita non cambia, quello che cambia è il nostro modo di vedere la vita, perché Dio ha fatto un cambiamento in noi, no? E quindi noi cominciamo pian piano a vedere la provvidenza di Dio nella nostra vita. E questa provvidenza di Dio è definita nel catechismo di Heidelberg, un catechismo della Riforma molto bello, e vorrei farvi riflettere su questa definizione della la provvidenza di Dio. Dice: la provvidenza di Dio è la facoltà onnipotente e sempre presente di Dio, per cui Egli sostiene con la sua mano cielo e terra, con ogni creatura, e li governa in modo che piante, erbe, pioggia, siccità, annate feconde, sterili, cibo, bevanda, salute, malattia, ricchezza, povertà e ogni cosa non ci sopravvengono per caso, ma ci provengono dalla sua mano paterna. Questo è quello che uno deve capire quando diventa cristiano, che tutto quello che accade nella nostra vita non accade per caso, ma accade secondo la provvidenza di Dio. Tutto quello che accade nella nostra vita, in bene o in male, le cose buone, ma anche il male, anche le malattie, anche i problemi, tutto quello che accade nella nostra vita accade per volontà di Dio. È la volontà di Dio. Quindi penso che sia molto importante per noi cristiani capire cos'è questa provvidenza di Dio e come agisce nella nostra vita. In questo capitolo 4 vediamo due cose sulla la provvidenza di Dio. Vediamo come la provvidenza agisce e come benedice le persone che amano il Signore. Prima cosa che vorrei sottolineare è come la provvidenza di Dio è attiva, no, come agisce nel mondo, nelle nostre vite. Nel libro di Ruth, dicevo, Dio è invisibile. ci sono soltanto due eccezioni, due versetti nei quali Dio è menzionato. Il versetto 1.6, dove il narratore dice che Dio aveva visitato il suo popolo e aveva mandato il cibo. E poi nel versetto 4, abbiamo letto versetto 13, il Signore diede la grazia a Ruth di concepire. Quindi sono i due versetti nel libro di Ruth dove Dio è menzionato, se no Dio non è mai menzionato. La provvidenza di Dio accade attraverso le circostanze. E in tutto il libro è così. Quindi se pensate dal capitolo 1, Elimelech ha preso la decisione di lasciare Betlemme e di andare in Moab. È stata una decisione giusta o sbagliata? Non lo sappiamo, il testo non lo dice, però Dio ha agito attraverso questa cosa. I figli di Elimelech si sono sposati con delle moabite. Probabilmente questa era una decisione sbagliata, perché la legge di Dio diceva di non avere niente a che fare con le moabite, o con i moabiti. Però fra queste moabite c'era Ruth, che Dio ha chiamato, quindi anche lì si vede la provvidenza di Dio. Poi Naomi e Ruth sono tornate a Betlemme proprio nel tempo della mietitura e questo ha aiutato Ruth a trovare Boaz e il suo campo, anche questo era la provvidenza di Dio. E la provvidenza di Dio la vediamo anche in questo capitolo, nel primo versetto, guardate il primo versetto. Boaz salì alla porta della città ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto. No, proprio la persona a cui Boaz voleva parlare passava in quel momento. Boaz salì alla porta della città. Nell'Oriente antico la porta della città era il posto più importante nella città, era il posto dove la gente si riuniva per discutere delle questioni importanti, per concludere contratti o per le lite che ci potevano essere. Quindi se volete nel mondo antico la porta della città era un po' come il comune, la camera di commercio e il tribunale. Era il posto dove si concludevano le cose importanti. E l'altro riscattatore, se possiamo dire, l'altra persona stava uscendo, probabilmente stava andando verso i campi per mietere, e Boaz ferma questa persona. Quindi vedete come la provvidenza di Dio agisce attraverso le circostanze. Però la provvidenza di Dio agisce anche attraverso le persone. Agisce attraverso questo Boaz. Vediamo che questo Boaz era un personaggio molto importante e rispettato. No, infatti la prima scena è quasi un po' buffa, no? Boaz disse a quell'uomo, oh, tu hai i dettagli, siediti qua. Quello si avvicinò e si mise seduto. Cioè immaginate la scena, Boaz vede passare questo signore e dice, tu, stai qui, siediti. E la persona dice, va bene, d'accordo, mi siedo. Quindi questo ci dà l'indicazione che Boaz probabilmente era una persona importante, era una persona anche rispettata, una persona integra. Anche con i 10 anziani dice, voi sedetevi qui. E i 10 anziani si siedono senza protestare. Quindi vediamo che Boaz è una persona importante nella comunità. La cosa interessante che vediamo su Boaz in questo passo è che Boaz era anche scaltro, no? sapeva fare. Vedete come presenta l'affare all'altra persona? Prima presenta la parte interessante, cioè il campo, e poi la parte meno interessante, cioè la donna, Ruth. Ora, questa cosa forse per noi è un po' difficile da capire, perché a noi forse sembra scioccante, però bisogna capire un po' il contesto all'epoca. In questa faccenda, no, riscattare l'eredità di Elimelech, quello che era interessante era il campo. Perché la terra, ok, bisognava spendere soldi per comprare la terra, il campo, però il campo è anche una fonte di reddito. Si poteva coltivare la terra, quindi acquistare un campo è sempre interessante. Invece sposare Ruth era una cosa meno interessante, era piuttosto un peso, perché era una persona in più da nutrire, forse non avrebbe dato nessun figlio. Se avrebbe dato un figlio vuol dire che i figli di questo personaggio avrebbero avuto meno diritti. Quindi in questo affare la cosa interessante era veramente il campo. E siccome Boaz è una persona scaltra, prima presenta l'aspetto interessante. Vorresti acquistare il campo, questa terra di Elimelech? E questa persona dice, sì, certo, mi interessa. E poi Boaz introduce Ruth, dice, siccome c'entra anche Ruth, la nuora di Naomi, se tu acquista il campo devi anche sposare Ruth. E a questo momento l'altro dice: no, allora no. Sposare Ruth non mi interessa, perché dice, versetto 6, se lo facessi rovinerei la mia eredità. Non sappiamo esattamente perché dice così, o perché ha già dei figli e non vuole danneggiare l'eredità dei figli, o per un altro motivo, però comunque Boaz ha presentato la cosa nel modo giusto. Questo mi ha fatto riflettere su questo fatto. Una persona può essere scaltra e allo stesso tempo avere il timore di Dio. No, essere cristiano non vuol dire essere ingenuo. Essere cristiano non vuol dire che tu credi tutto, che tu non pensi a come parlare, non ti prepari in anticipo quando devi incontrare qualcuno. Infatti nel libro dei Proverbi c'è il personaggio, no? del semplice, la persona semplice, o si potrebbe dire il sempliciotto. E non è una virtù. Per esempio Proverbi 22:3, l'uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. Non c'è qualcosa di molto, molto terra-terra nel libro dei Proverbi, nella saggezza, nella Bibbia, ma qualcosa di molto importante per noi capire. Il fatto di essere cristiani, di avere il timore di Dio, non vuol dire che dobbiamo essere ingenui. Vuol dire che possiamo comunque, dobbiamo pensare, anticipare i problemi e presentare le cose nel modo migliore, pur rimanendo onesti e integri. La cosa interessante di Boaz è che anche se Boaz era scaltro, ha saputo presentare l'affare bene, ha comunque fatto la cosa giusta. Ha fatto la cosa giusta, non ha cercato di scavalcare quest'altra persona, non ha cercato di sposare Ruth, anche se aveva voglia di sposare Ruth, ha comunque presentato la cosa a quest'altra persona che aveva un diritto, che aveva priorità sopra di lui. Anche se questa era una cosa rischiosa da fare, il lettore che legge il libro di Ruth, che ha voglia di vedere Boaz sposare Ruth, c'è questo versetto terribile, nel versetto 4, nel quale quest'altra persona dice: ok, va bene, farò valere il mio diritto. No, a questo punto il lettore dice: no, io volevo che Ruth sposasse Boaz, adesso è tutto rovinato, c'è quest'altra persona che ha deciso di far valere il suo diritto. E poi Boaz, che è molto furbo, dice: ah, ma c'è anche Ruth, vuoi sposare Ruth? L'altro dice: no, non voglio sposare Ruth. E Boaz dice: va bene, allora faccio io, prendo tutto io, prendo il campo, prendo la donna, la sposo io. E noi siamo, quando leggiamo questo, siamo contenti. Però Boaz ha fatto la cosa giusta. Questa è un'illustrazione di quello che dice Cristo in Matteo 6:33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato. Le altre cose vi saranno date. Boaz ha fatto la cosa giusta, non ha cercato di scavalcare l'altra persona che aveva un diritto, e ha anche preso il rischio di sposare Ruth, perché sposare Ruth era un rischio, non c'era nessuna garanzia che avrebbe avuto un figlio, e poteva anche essere un peso per Boaz. Però Boaz ha cercato prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cosa significa cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia? Significa fate la cosa migliore agli occhi di Dio, anche se non è la cosa che vi piacerebbe fare. Rinunciate a far qualcosa che vorreste fare se sapete che non è la volontà di Dio. Questo vuol dire cercare prima il regno di Dio. Cioè non è il contrario di dire: io faccio quello che mi piace e poi dopo prego il Signore e chiedo che il Signore possa benedire questa cosa che io voglio fare. No, faccio quello che piace a me e poi chiedo al Signore di benedire questa cosa. O se sono nei guai, chiedo al Signore di aiutarmi a uscire da questi guai. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, vuol dire la mia comunione con Dio è la cosa più importante. E non voglio rovinarla, non voglio fare niente di male che possa rovinare la mia comunione con Dio. L'altra persona che rimane anonima, questo altro Goel, riscattatore, non ha peccato, non quando ha rifiutato di acquistare il campo e sposare Ruth. Perché nell'Israele antico questi personaggi, questi Goel, riscattatori, avevano il diritto, ma non l'obbligo di esercitare il diritto. Quindi questo signore non ha peccato, aveva il diritto di rifiutare, Non si può dire che ha fatto la cosa sbagliata, però ha preso una decisione egoista, non è stato altruista. Ha pensato a sé, ha pensato a se stesso, ai suoi soldi, al suo patrimonio, alla sua terra, e ha preso questa decisione. Invece Boaz non ha pensato a se stesso prima, ha preso una decisione altruista. E questo ci ricorda che quello che è legale non è sempre la cosa migliore da fare. No, a volte nella nostra vita cristiana abbiamo delle scelte da fare, possiamo scegliere qualcosa che davanti alla legge è legale, però forse davanti a Dio non è giusto, o non è la cosa migliore da fare. Il fatto che sia una cosa legale non vuol dire che sia la cosa migliore. Noi come cristiani dobbiamo cercare non soltanto di fare qualcosa che non sia sbagliato, ma di far la cosa migliore, come ha fatto Boaz. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date. Dio non è il debitore di nessuno e mantiene le sue promesse. E infatti Dio ha mantenuto le sue promesse verso Boaz, ha dato a Boaz Ruth, ha dato Ruth una moglie, una donna eccezionale, una vera perla, una donna speciale che amava il Signore. C'è una cosa molto importante, molto interessante in questo libro di Ruth, nel canone ebraico della Bibbia. Nella nostra Bibbia il libro di Ruth è collocato dopo il libro dei Giudici e prima del libro di Samuele, perché le nostre Bibbie seguono l'ordine greco, della Bibbia greca, e segue l'ordine cronologico. Quindi il libro di Ruth è stato messo dopo i Giudici, perché la storia è ambientata durante il periodo dei Giudici. Però la cosa interessante è che nel canone ebraico dell'Antico Testamento i libri sono in ordine diverso e il libro di Ruth è collocato solitamente dopo il libro dei Proverbi, probabilmente perché hanno riconosciuto che Ruth era proprio l'esempio della donna virtuosa di Proverbi 31. No? Quando tu leggi Proverbi 31, la donna virtuosa, subito dopo leggi il libro di Ruth e hai proprio un esempio. Infatti virtuoso non sarebbe la traduzione migliore, sarebbe piuttosto l'idea di integrità, di forza, no? Una donna forte, una donna che ha integrità, una donna che teme il Signore, che non ha paura di intraprendere delle cose. Ruth è proprio l'esempio perfetto della donna di Proverbi 31. Quindi Ruth è proprio una benedizione per Boaz. Boaz ha cercato prima il regno di Dio e la sua giustizia e Dio gli ha dato le altre cose, le benedizioni, ha dato Ruth. E questo ci conduce a un altro punto, il fatto che la provvidenza di Dio per coloro che lo temono è fonte di benedizione. Questo è il mio secondo punto. La provvidenza di Dio non soltanto agisce in questo mondo, ma è fonte di benedizione per quelli che amano Dio. Conoscete questo versetto famoso in Romani 8, no? Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Sì, ma come? Come le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio? E ci sono due elementi molto importanti in questo capitolo che dobbiamo ricordarsi quando pensiamo alla provvidenza di Dio. Nella provvidenza di Dio c'è un aspetto presente e c'è un aspetto futuro. Innanzitutto c'è un aspetto presente, Dio ci benedice adesso, in questa vita. E questo lo vediamo nell'esempio di Naomi. Naomi è stata benedetta abbondantemente. C'è una cosa molto interessante in questo libro di Ruth, una cosa strana, è che nell'ultimo capitolo, se guardate, dopo il versetto 13 non si parla più di Ruth. No? Versetto 13, così Boaz prese Ruth, divenne sua moglie, entrò da lei, il Signore le diede la grazia di concepire e quella partorì un figlio. E poi basta, non si parla più di Ruth, si parla soltanto di Naomi. Il libro finisce con Naomi e quello che il libro ci fa vedere è che il Signore ha benedetto abbondantemente Naomi. Vi ricordate nel primo capitolo Naomi diceva non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara, perché il Signore mi ha riempito di amarezza. Tutto è andato storto nella mia vita. Ho perso mio marito, ho perso i miei figli, è andato tutto storto, io sono amara. E nel capitolo 4 vediamo la fedeltà di Dio verso Naomi. E c'è una piccola cosa che connette questi due passi, sono queste donne, interessante questo, vedete nel capitolo 1, versetto 19, dice: quando Ruth e Naomi giunsero a Betlemme, le donne dicevano: è proprio Naomi? E lei rispondeva: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara. E noi ritroviamo queste donne nel capitolo 4, versetto 14. Le donne dicevano a Naomi: benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. No? Questo è un piccolo trucco letterario per attrarre la nostra attenzione su questa cosa, che Naomi nel primo capitolo diceva: io sono amara perché il Signore mi ha riempito di amarezza. Però nel capitolo 4 Dio risponde a Naomi e dice: io ti benedico abbondantemente attraverso Ruth. Attraverso Ruth e Boaz Dio ha dato a Naomi un nome, ha dato la sicurezza economica, ha dato il ristabilimento del clan, del nome, un bambino da cui occuparsi, perché Naomi era una vera donna di fede. No, la bellezza di Naomi è che anche quando andava tutto storto, Naomi non è mai stata atea. No, Naomi non ha mai detto: siccome le cose vanno storte, io non credo più in Dio, sono delle sciocchezze, Dio non esiste. Diceva: Dio mi ha riempito di amarezza. No, anche nella sua amarezza non ha mai dubitato dell'esistenza di Dio. E adesso Dio risponde con la sua lealtà. Dio non risponde perché Naomi era brava e aveva meritato qualcosa. Cioè, il concetto di merito per noi creature non esiste proprio. Cioè, a volte ci sono dei dibattiti se siamo salvati per grazia o per opere, e sono dibattiti sciocchi, perché se uno ci pensa un secondo, cioè non esiste proprio il concetto di merito per una creatura davanti a Dio. No. Anche se noi non fossimo dei peccatori, comunque non ci sarebbe nessun merito da parte nostra, perché siamo soltanto delle creature. Però Dio è debitore della propria generosità, della propria bontà, della propria fedeltà, per quello che ha risposto a Naomi. Però quello che è interessante in questo passo è vedere che le benedizioni di Dio per Naomi sono benedizioni concrete nel presente. Ha dato a Naomi la sicurezza economica, ha dato un nome, ha dato delle cose concrete in questa vita. E penso che sia un messaggio molto importante della parola di Dio. Se noi siamo cristiani, se noi amiamo il Signore, Dio ci vuole benedire anche in questa vita, anche in questo mondo, anche in modo materiale. Ora, questa dottrina ci lascia un po' a disagio, perché purtroppo adesso c'è questo falso insegnamento del Vangelo della prosperità, no? Avete sentito parlare di questo Vangelo della prosperità che dice: se tu sei cristiano diventerai ricco, non sarai mai malato, Dio vuole darti dei soldi, Dio vuole darti un buon lavoro, guarire tutte le tue malattie. Questo è un falso Vangelo. Però questo, diciamo, è un'esagerazione, però c'è un nucleo di verità. È vero che le benedizioni di Dio non sono soltanto benedizioni spirituali per il futuro. Dio promette anche qualcosa nel presente. È quello che dice Cristo ai discepoli, no? Quando i discepoli fanno questa grande domanda: noi abbiamo lasciato tutto per te. Come dice Pietro: io ho lasciato famiglia, casa, ho lasciato tutto per te. Come se Pietro volesse sottendere: ho fatto bene a lasciare tutto, oppure sono stato ingannato. E Cristo risponde in Matteo 19:29: chiunque avrà lasciato case o padre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Quindi Cristo fa chiaramente allusione al fatto che una parte di queste benedizioni sono nel presente. Nel Vangelo di Marco è ancora più chiaro, Marco 10, il passo parallelo, Cristo dice: chiunque avrà abbandonato, lasciato padre, figli, campi, eccetera, per amore mio e del Vangelo, ora in questo tempo riceverà 100 volte tanto, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. No, queste sono parole molto importanti. Cristo sta dicendo: se uno mi segue, se uno ha deciso di seguirmi, in questa vita riceverà benedizioni, anche materiali, però con persecuzioni. saranno benedizioni un po' mischiate con delle sofferenze, della persecuzione, ci sarà una punta di amarezza, però ci saranno benedizioni reali. E penso che noi tutti, se abbiamo deciso di seguire Cristo, un giorno possiamo testimoniare di questo fatto che Dio ha provveduto. Dio ha provveduto per noi, o no? Dio è stato fedele. Quindi nella Bibbia c'è una promessa di benedizioni concrete anche nel presente per coloro che amano Cristo. Non dobbiamo, diciamo, rimandare tutte le benedizioni nel futuro. È vero che è un argomento un po' complesso perché ci sono tanti cristiani nel mondo che soffrono della persecuzione e sembra che purtroppo che a questi cristiani il Signore abbia dato proprio poco. È vero che il Signore sembra aver dato più ad alcuni cristiani che ad altri. In questo c'è un mistero, però c'è comunque la promessa di Dio di prendere cura di noi adesso, in questa vita. Però, e questo è l'aspetto più importante, ci sono anche benedizioni nel futuro. Le benedizioni più importanti che noi abbiamo sono in Cristo. Infatti Ruth e Naomi sono state benedette nel presente, però soprattutto la grande benedizione per Ruth e Naomi è che Cristo, 1000 anni dopo, è venuto per essere il loro Salvatore. La provvidenza di Dio ha agito attraverso queste donne per dare a Israele e a noi tutti un Salvatore. E questo fondamentalmente è la benedizione maggiore. Quando Dio agisce nella nostra vita, noi non capiamo sempre la portata di quello che accade nelle nostre vite. A volte ci può accadere qualcosa di positivo, qualcosa di brutto, ma noi non sappiamo che fra una, due, tre generazioni il Signore farà qualcosa. Ed è la stessa cosa per Naomi e Ruth, non sapevano che 1000 anni dopo uno dei loro discendenti sarebbe stato Cristo, Dio in carne. Dio è discendente di Boaz e di Ruth. Ruth è menzionato nella genealogia di Cristo in Matteo capitolo 1. Perché Cristo è della stirpe di Davide. E questa è una cosa molto importante. Paolo, Romani 1:3, il Vangelo di Dio riguardo al figlio suo nato della stirpe di Davide. E cioè vuol dire nato anche da Ruth e Boaz. Seconda Timoteo 2:8, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide. Cioè della stirpe di Davide e anche di Ruth e di Boaz, Cristo ha compiuto tutto. E quindi la cosa più bella per Ruth e Naomi, anche se non l'hanno capito subito, è che sarebbe nato un Salvatore per loro, per dare a loro il vero riscatto, il riscatto dei peccati davanti a Dio, per dare a loro un nome. Non so se avete notato l'importanza del nome nel versetto 11, gli anziani dicono a Boaz, fatti un nome a Betlemme. No, se noi siamo in Cristo abbiamo il nome di Cristo. Apocalisse 19:12 dice che tutti i cristiani avranno un nome. A ognuno di noi verrà dato un nome particolare, conosciuto solo in Cristo. E quindi questa è la dimensione profonda della salvezza in Cristo. Quando le donne dicono a Naomi nel versetto 15, egli, il bambino, consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. Questo si può applicare soprattutto a Cristo. Di Cristo possiamo veramente dire, egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. Noi abbiamo bisogno questa mattina di un Salvatore. Abbiamo bisogno di qualcuno che paghi il debito per i nostri peccati. Abbiamo bisogno di qualcuno che possa darci questo riscatto, riscatto dal peccato, dalla morte, ed è Cristo che può farlo. Hai bisogno questa mattina di essere consolato? Hai bisogno di essere sostenuto? Se hai bisogno di essere consolato o sostenuto, questo versetto 15 è anche per te. Penso che infatti che sia per tutti noi, non soltanto per Naomi. Egli, Cristo, consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vita e della tua vecchiaia. Quindi che il Signore ci aiuti attraverso questo libro di Ruth a riflettere sul senso della provvidenza di Dio. Che il Signore ci aiuti a capire cos'è la provvidenza di Dio, che ci aiuti soprattutto ad accettare la provvidenza di Dio, anche quando non è facile accettarla, sapendo che non capiamo sempre la portata di quello che accade nella nostra vita e sapendo anche che il nostro bene ultimo è Cristo. Il bene ultimo di Ruth o di Naomi non era un matrimonio, non era un campo, non era un figlio, è Cristo. E anche per te, questa mattina, domani mattina quando andrai a lavorare o qualsiasi cosa che tu farai, ricordati che il tuo bene ultimo è Cristo. Alla fin fine, quando viene la malattia, quando viene la vecchiaia, quando viene la morte, l'unica cosa che ci rimane è Cristo. È Lui che ci consola, è Lui che ci può sostenere. Vogliamo chiedere l'aiuto del Signore per capire queste cose. Preghiamo il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola e ti chiediamo questa mattina il tuo aiuto per aprire gli occhi ancora una volta, per guardare la nostra vita e vedere la tua mano invisibile nella nostra vita. Ti chiediamo di aiutarci a non avere aspettative sbagliate della vita che conducono soltanto a frustrazioni. Ti chiediamo di non essere atei, di non vivere la nostra vita come se tu non esistessi, come se tu non ci fossi, però riconoscere veramente che tu sei al lavoro nella nostra vita. Ti chiediamo la grazia di accettare la tua provvidenza, di accettare la tua volontà, anche quando quello che tu decidi nella nostra vita è difficile, anche quando tu ci mandi malattie, sofferenze, ti preghiamo di accettarlo come una cosa che viene da te. Ti preghiamo di non mettere mai in dubbio la tua bontà, il tuo amore per noi, e ti chiediamo la grazia di fissare i nostri occhi sul nostro Signore Gesù e anche adesso attraverso questi segni del pane e del vino, ricordare che la nostra unione con Cristo è l'unica cosa che ci può tenere fino all'eternità. Affidiamo le nostre anime a te, nel suo nome. Amen. Amen. Alziamoci per cantare un canto e dopo questo canto, adesso, ok, facciamo il canto dopo, quindi andiamo subito avanti con la Santa Cena.